Eccoci arrivati all'ultima diretta di questa mattinata informativa di Radio Blackout. Siamo in collegamento con un compagno dell'ufficio informazioni per il Kurdistan in Italia che è qua per parlarci della guerra dell'acqua che sta portando avanti la Turchia. Ci senti bene?
Ciao, sì, ti sento.
Perfetto. Ciao, allora, se vuoi magari iniziare parlandoci un po' di cosa si occupa l'ufficio con il quale collabori e poi passiamo a trattare un po' la situazione in Turchia e non solo.
Allora, sì, prima di tutto grazie di questo spazio. Allora, io collaboro con l'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia, che è un po' una sorta di rappresentanza diplomatica, diciamo, del popolo curdo in Italia. Abbiamo uffici in tutta Europa, in tutto il mondo. Quello di cui ci occupiamo principalmente, diciamo, che sono progetti di cooperazione con il Kurdistan, per cui con tutte e quattro le parti occupate dal Kurdistan, in particolare chiaramente con il Rojava, ma anche progetti di informazione piuttosto che di sensibilizzazione, eventi e via dicendo. Il nostro ufficio dal 1999 è attivo e diciamo che anche facciamo progetti adesso soprattutto di sostegno alla Mezzaluna Rossa Kurdistan e a tutte quelle associazioni insomma che lavorano lì sul territorio.
Perfetto, grazie. Ma passiamo al tema caldo, diciamo, per il quale ti abbiamo contattato, che è questa iniziativa, più che un'iniziativa, appunto, questa egemonia sull'acqua che ha lo Stato turco. Se vuoi un po' raccontarci come è iniziata questa egemonia che dura da molto tempo.
Sì, allora partiamo da un presupposto, il fatto che il Rojava, ma in particolare tutta la Siria e tutto l'Iraq dipendono per l'approvvigionamento dell'acqua quasi interamente dal Tigri e l'Eufrate. Entrambi i fiumi, prima di arrivare in Siria, in Iraq o in Siria o in Iraq, scorrono attraverso quello che oggi è lo Stato turco. Adesso, prendendo in considerazione questo, esiste un principio adottato dalla Corte internazionale di giustizia, secondo cui non è consentito a nessun paese intraprendere alcun progetto su un fiume se questo danneggia o viola i diritti di altri stati in cui questo fiume poi arriva. Ecco, questo è esattamente il caso della Turchia, nel senso che la Turchia ha deciso attraverso, diciamo, tutta una sorta di escamotage burocratico di non considerare questi fiumi come internazionali, ma di considerarli praticamente di proprietà dello Stato turco. Usa il termine transfrontalieri, che è un concetto che però non esiste nel diritto internazionale, e sulla base di questo, soprattutto dagli anni 20 in poi, ha iniziato tutta una serie di progetti di costruzioni di dighe, di centrali e via dicendo, che fondamentalmente sono andati a ridurre sempre di più il corso della la portata d'acqua, insomma, di entrambi i fiumi. È stato anche costituito una sorta di comitato tripartito tra Turchia, Iraq e Siria, che però non è mai stato rispettato dalla Turchia, perché essendo diciamo sia la parte problematica e sia la parte che ha più potere in campo, chiaramente ha sempre fatto valere questo trattato per conto suo. Adesso, chiaramente, questa situazione è completamente sfuggita di mano, in un certo senso, dall'inizio della guerra civile siriana.
Come dire, non è solo l'essere rispetto allo scorrere dell'acqua, l'essere più in alto che pone, immagino, la Turchia in una situazione di vantaggio nei confronti di paesi come l'Iraq e la Siria, che sicuramente soffrono problematiche che non soffre la Turchia in questo momento a livello proprio di povertà diffusa. E quali sono un po' gli obiettivi che cioè come la Turchia utilizza questa acqua alla fine, qual è l'obiettivo che c'è dietro al controllo delle risorse idriche di questo megaprogetto che viene chiamato GAP, se non erro, no? Il Southeastern Anatolian Project.
Sì. Ah, diciamo che prima di arrivare alle ragioni, secondo me è un attimo importante capire anche come la Turchia adesso ha deciso di sfruttare questo suo potenziale. Appunto, come dicevi tu, la questione non è puramente geografica, no? Non è solo una questione di la Turchia è più a nord e quindi può fare questo lavoro, è ovviamente una questione anche di potere contrattuale in un certo senso, potere politico rispetto a due paesi come l'Iraq e la Siria che hanno visto una guerra negli ultimi 20 anni e non c'è mai stato né un governo stabile né fondamentalmente nessuna forza che, come dire, li appoggiasse in un certo senso. E comunque sì, il progetto più importante a livello anche soltanto di dimensioni, diciamo, è questo progetto GAP, che appunto è un progetto spacciato come fosse di rilancio economico della regione del sud-est della Turchia, dell'Anatolia, partendo dal presupposto che la regione sud-est dell'Anatolia è il Nord Kurdistan. In cosa consiste questo progetto? Consiste in tutta una serie di strutture, di grandi opere appunto sui fiumi Tigre e Eufrate, che sono fondamentalmente dighe, nel senso che esistono adesso in costruzione o finite qualcosa come 5 dighe. Che sono andate a ridurre il flusso dell'acqua del fiume Eufrate, fondamentalmente, di circa il 75%. Adesso, questo progetto è stato chiaramente osteggiato dall'inizio, sia dalla parte irachena che sia dalla parte siriana. L'Unione Europea inizialmente ha anche contribuito al finanziamento di questo progetto, finché non ha compreso, un po' troppo tardi ormai, che il finanziamento di questo progetto è andato a distruggere siti archeologici importantissimi. Una delle dighe costruite, tanto per fare un esempio, è la diga di Ilisu, che al momento del suo completamento, 3 anni fa, ha completamente sommerso e distrutto la città di Hasankeyf, che è uno dei insediamenti umani più antichi mai scoperti, risalente a più o meno 12.000 anni fa, e che ora è completamente affondato e distrutto. Adesso, una volta completate queste dighe, la Turchia praticamente ha acquisito il controllo totale dei fiumi. E dal 2012, ma più che altro 13-14, ha iniziato a sfruttare questo potenziale per portare avanti un altro tipo di guerra verso Rojava, verso l'Iraq, fondamentalmente è più una questione, li usa come leva politica. Verso Rojava è completamente un'arma di guerra, il corso di quei fiumi viene sfruttato in questo modo. Diciamo che mentre all'inizio della guerra comunque le dighe non erano ancora complete, comunque la situazione era abbastanza instabile, anche le alleanze sul campo non erano ben comprese, e quindi la Turchia sì, chiudeva l'acqua, riduceva il corso dei fiumi, però ancora c'era ancora acqua corrente fondamentalmente. Negli ultimi anni la Turchia ha deciso di completamente bloccare il corso d'acqua di quei fiumi, soprattutto dal 2019, in cui al momento dell'invasione di Serekania e Giresbi, due città del de Rojava, che penso appunto più o meno conosciamo come storia, il primo bersaglio degli attacchi aerei e dell'artiglieria all'epoca è stata la stazione idrica di Aluk a Serekanie, che è la stazione idrica che deviava, diciamo, l'acqua dal fiume Tigri, per fornire acqua a tutta l'area di Afaka e le sue campagne. Tanto per capirci, parliamo di un'area in cui ci sono la città di Afaka, che è la seconda città più grande del Rojava, e Aburazem, Steltamer, Shaddade, il campo di Hol, che ospita 62.000 persone, tra cui ci sono anche famiglie di miliziani di ISIS, ma questa è un'altra storia, il campo di Washogani, che ospita circa 12.000 persone, Arish, altri 13.000 sfollati. Cioè, la Turchia praticamente ha iniziato a tagliare l'acqua a circa 1,5 milioni di persone, e anche per mesi. Ovviamente questo è a livello di impatto sulla vita quotidiana delle persone è una cosa gravissima, nel senso
Ma
che.
scusa, non ci sono state, mi immagino, delle proteste o comunque un tentativo, non so se più popolare o politico, ma di avere voce in capitolo sulla scelta riguardo a queste dighe?
Sì, ce ne sono stati tantissimi, nel senso che ovviamente il Bakur Kurdistan, il Kurdistan del Nord, soprattutto negli anni 2015-16, quando i progetti di queste dighe erano già iniziati, erano stati imposti, ma insomma non erano ancora al punto conclusivo. C'è stata una larghissima ondata di proteste in Turchia, soprattutto in Bakur, c'è un movimento abbastanza forte legato anche ai concetti del confederalismo democratico, per cui che vede come uno dei suoi pilastri l'ecologia, e non poteva essere accettata chiaramente la costruzione di grandi opere come queste, il deviare i fiumi e via dicendo. Adesso queste proteste erano principalmente organizzate e portate avanti dalla società civile, appoggiati dall'HDP, il Partito Democratico dei Popoli, che è un po' il partito della sinistra filo-curda in Turchia. Il problema è stato che, come è abbastanza comune in Turchia, queste proteste sono state criminalizzate. Quello che il governo turco ha portato avanti come discorso è che protestare contro quelle grandi opere erano atti di terrorismo contro lo sviluppo della grande nazione turca. Con questa retorica chiaramente si sa che qualsiasi tipo di protesta porta soltanto a retate, arresti, e così è stato. Ci sono moltissimi attivisti che sono in carcere per aver cercato di impedire soprattutto la costruzione della diga di Ilisu e la distruzione della città di Esenkeif. La risposta dello Stato turco è stata quella.
Quali sono state, mi viene da chiederti un attimo, e quali sono in realtà le motivazioni più grandi che hanno spinto verso queste grandi opere? Quali sono, come dire, se si sanno, i giri di soldi dietro questi interventi? Perché comunque, come ci hai detto anche te, hanno distrutto villaggi e fatto sfollare migliaia di persone. Hanno distrutto anche comunque dei siti archeologici estremamente importanti. Quindi immagino che per fare degli interventi del genere ci devono essere dietro delle motivazioni molto grandi.
Sì, le motivazioni molto grandi ci sono e vanno in due direzioni. Una parte è il fatto che diciamo tutto il circolo che è intorno a Erdogan, intorno all'HP, il suo partito, è costituito fondamentalmente da grandi costruttori, grandi imprenditori e soprattutto grandi mafiosi. Che poi è un po' quello che abbiamo visto anche con l'ultimo periodo con il terremoto, no? In quelle aree c'è stata una fase in cui è stato costruito qualsiasi cosa in qualsiasi punto senza alcuna norma, e tant'è che col terremoto intere città sono venute giù. Adesso, per un sistema mafioso che ovviamente va avanti così, figuriamoci che grande opportunità è la costruzione di grandi opere, dighe e via dicendo. Per cui da una parte c'è questo, il fatto che comunque il governo turco in qualche modo foraggia i suoi sostenitori e i suoi finanziatori più ampi proponendo questo tipo di cose. Ma non ci sono solo dighe, c'è una centrale nucleare al momento in costruzione che tra l'altro è per non so quale percentuale esattamente controllata dallo Stato russo, perché lo Stato russo sta finanziando la sua costruzione. Ci sono tantissime miniere di carbone, cioè moltissimo che viene, moltissime grandi opere che vengono costruite in Turchia allo scopo di appunto finanziare, continuare a mandare avanti questa macchina di soldi. Però c'è un secondo fine che è più legato appunto alla politica di guerra della Turchia. Ed è chiaramente l'avere una carta contro contro Iraq e Siria e in particolare contro la rivoluzione di Rojava in questo momento. E, il fatto è che lo Stato turco ha realizzato a un certo punto che la rivoluzione di Rojava non poteva essere sconfitta militarmente, nel senso che puoi invadere il territorio di Rojava, puoi sconfiggere militarmente le YPG e le YPG, forse, ma non puoi sconfiggere militarmente la rivoluzione di Rojava. Per cui questa guerra dell'acqua fondamentalmente va vista all'interno di un progetto più ampio di guerra speciale che lo Stato turco porta avanti verso il Rojava, che mira a rendere quella regione invivibile così da poter sfollare la sua popolazione e, come già sta facendo nelle aree occupate di Afrin, di Setecania e di Girespi, e cambiare la popolazione di quelle aree con una popolazione che sia più congeniale, cioè pensare all'integrità del Kurdistan fondamentalmente.
Sì, c'è una cosa che ho pensato è che la formidabile potenza di questo strumento bellico, che è appunto il controllo del rubinetto dell'acqua, e trova la sua forza proprio nell'essere in grado, come dire, di schiacciare, di minacciare costantemente la rivoluzione che si sta portando avanti in Rojava senza fare morti, quindi senza attirare visibilità internazionale su quell'area lì, molto diverso che bombardamenti a tappeto che comunque, come dire, non fanno muovere di un dito la comunità internazionale quando si parla, insomma, di sanzioni alla Turchia, ma perlomeno come dire, si è conclamata l'azione di guerra, mentre in questo modo di fatto far morire di sete e non lasciare la terra incoltivabile non come dire, appunto, è un massacro che non fa come dire morti, non è sanguinolento, ecco. Ma a questo vorrei passare un po' alla questione anche politica interna alla Turchia. La Turchia, leggevo, che è un paese che importa 3/4 del proprio fabbisogno energetico. L'HDP in questo momento di campagna elettorale, che si sta solo facendo ancora più forte in vista di questo ballottaggio, che posizione ha comunque sul futuro del fabbisogno dell'approvvigionamento energetico per la Turchia?
Diciamo che l'HDP chiaramente è una delle poche forze politiche in Turchia che cerca di spezzare il giro d'affari di cui parlavamo prima, per cui è molto critico nei confronti, ad esempio, dei rapporti tra la Turchia e la Russia per quanto riguarda sia l'approvvigionamento sia la costruzione di queste opere. Ma al di là della questione dell'approvvigionamento, la questione è che l'HDP è una forza politica che, seppur non completamente, comunque si ispira sempre ai concetti del confederalismo democratico, e su questa base diciamo che la sua posizione in generale è un cambiamento della Turchia in chiave ecologica da quel punto di vista. E il fatto è che chiaramente in una situazione di campagna elettorale, ma anche proprio in una situazione politica come quella turca al momento, che è una situazione estremamente polarizzata e di un paese sull'orlo della dittatura, ci sono moltissime questioni come la questione energetica che sono state un po' messe in secondo piano, perché al momento, se chi segue un po' la politica turca, sta vedendo che la campagna elettorale, il discorso politico in generale in questo momento è spostato sulla democrazia o dittatura, nel senso che c'è una al momento le questioni politiche in Turchia stanno veramente rasentando le basi, no? Nel senso che il discorso che fa l'HDP anche rispetto alle elezioni, che tra l'altro ora non partecipa alle elezioni come HDP ma come Yeşilsol partito della sinistra verde, perché il partito, l'HDP rischia di essere chiuso, e quel discorso che fa il partito rispetto a queste elezioni, ad esempio, è di appoggiare un candidato, Kılıçdaroğlu, che non è esattamente il sogno dell'elettorato di sinistra, non è sicuramente un rivoluzionario, però è il candidato che rispetto a Erdogan forse potrebbe riportare la Turchia quantomeno sui binari di uno Stato vagamente democratico, per cui in queste condizioni diciamo che ci sono molte questioni anche chiave che sono un po' lasciate indietro, e la questione energetica al momento è un po' una di queste.
Sì, certamente nel momento in cui devi fare campagna elettorale, parlare anche di situazioni così scomode, su cui di fatto penso che anche come partito, come forza d'opposizione, non hai delle risposte chiare su una questione fondamentale come l'approvvigionamento energetico, come dire, è meglio non affrontarle e polarizzarsi piuttosto su un dibattito che appunto vede fronteggiarsi democrazia e dittatura come appunto due cose non commistionabili. Sì, cioè, vorrei passare forse all'ultima domanda, Tobia.
Sì, in realtà non è proprio una domanda, volevo finire riportando un attimo la questione, diciamo, sulla materialità dell'azione di costruire dighe. Infatti è notizia abbastanza recente, di febbraio 2023, che quando c'è stato il terremoto la diga di Ataturk si è completamente crepata e c'era... Non so se c'è ancora, perché non ho trovato sinceramente articoli più recenti, ma sicuramente c'era il rischio di un crollo. Mi ha ricordato molto la questione del Vajont e di come una diga può creare danni non solo nella sua costruzione, quindi distruggendo villaggi e facendo sfollare persone, ma anche dopo essere stata costruita. Comunque è una minaccia costante per le comunità che abitano al di sotto della stessa, e rischiano di essere comunque sempre, come dire, hanno una sorta di spada di Damocle sulla testa che può rompersi in qualsiasi momento, soprattutto perché eventi naturali come alluvioni o terremoti non sono assolutamente controllabili dal governo, e per quanto una diga possa essere fatta nel più moderno dei modi, si sa che può sempre crollare. Peraltro la diga di Ataturk è la terza diga più grande del mondo per invaso, si parla di 48 miliardi di metri cubi di acqua, ed è lunga 1 km e 800 metri, quindi qualcosa di veramente gigantesco, che se crollasse potrebbe causare dei danni molto ingenti. Era giusto per ricordare comunque come il problema è estremamente espanso. Peraltro, scusa se prendo un attimo la parola, ma anche recentemente avevamo parlato qua ai nostri microfoni della questione dell'acqua in Iraq e di come l'Iraq ha già dei grossi problemi al di là dei blocchi effettuati dalla Turchia, perché Eni ha preso, come dire, il controllo di una porzione, stiamo parlando sempre dei fiumi Tigri e Eufrate, e per la produzione energetica, togliendo alla popolazione. Quindi immagino che l'azione di Eni sommata all'azione delle dighe in Turchia rischia di rendere l'Iraq una terra senza acqua e quindi priva assolutamente di vita, e questo sicuramente spingerà l'Iraq a delle possibili controoffensive. Io non so se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti ti ringraziamo per l'intervento.
Io, guarda, adesso mi è fatto in mente una cosa, volevo giusto aggiungere brevemente. Il fatto che le dighe vengano utilizzate come arma di guerra, diciamo, in quell'area, non è una cosa che sicuramente si è inventata la Turchia, nel senso, un esempio molto... come dire, così pratico, del fatto che queste strutture, una volta costruite, sono praticamente bombe a orologeria. Nel 2016, dopo la conquista della città di Minbic da parte degli Yepeche, quando la città successiva, insomma, da togliere ad ISIS, diventava la città di Taqqa, ISIS ha direttamente minacciato le forze siriane democratiche all'epoca di non avvicinarsi a Taqqa, perché loro avevano minato la diga. Quello che fece Daesh in quel caso, ad esempio, era utilizzare quella diga, che era sotto il loro controllo, la diga di Taqqa, come un'arma, minacciando: se voi vi avvicinerete alla città, noi faremo saltare la diga e inonderemo Taqqa e Raqqa, uccidendo migliaia di persone. Queste strutture, comunque, appunto, in vari modi e in vari contesti sono effettivamente pericolose, che sia per casi naturali che sia per altri interventi, diciamo così.
Sì, parlerei propriamente di arma a doppio taglio.
Letteralmente, sì. Comunque, appunto, secondo me non c'è molto altro da dire rispetto a questa situazione, solo Io vorrei fare un altro appunto, diciamo, rispetto a quello che dicevi prima, sul fatto che questa è una strategia di guerra che non fa morti in qualche modo, ma che in realtà questa è una strategia di guerra che, per quanto non sia neanche necessario, fa solo un po' meno audience, perché rispetto in realtà anche alle vittime, la questione è abbastanza complicata, nel senso. Al di là di tutte quelle vittime che non possono essere ricollegate direttamente alla situazione, ma che fondamentalmente parliamo di vittime sempre di questa strategia, nel senso che nel momento in cui in Rojava per più di una stagione i campi vengono bruciati da ISIS e dall'altra parte non vengono irrigati perché la Turchia non manda l'acqua. Rojava tante volte si trova in estate sul rischio di una carestia, ma al di là di questo c'è in questo momento l'insorgere di malattie che erano state debellate da decenni e che sono colpa del fatto che la gente ovviamente deve, una volta che l'acqua corrente non c'è più, deve affidarsi a pozzi, a corsi d'acqua che non sono puliti. Parliamo del fatto, ad esempio, che a Raqqa soltanto a ottobre era scatenata un'epidemia di colera che in Siria non esisteva più da 15 anni e che nel primo mese in cui è stata registrata aveva già fatto 60 morti. A Tel Temer, che è sul corso di una serie, cioè una città che è circondata da corsi d'acqua che a vederli adesso sono più pozzanghere che corsi d'acqua, che sono completamente stagnanti e inoltre vi vengono riversati i rifiuti che vengono dalle miniere in Turchia piuttosto che da altre grandi opere, la gente ha iniziato a sviluppare, tantissimi bambini soprattutto, hanno preso la leishmaniosi umana, che è una malattia dolorosissima soprattutto per i bambini, e che anche quella era stata debellata da decenni. Cioè, questa situazione dell'acqua ha talmente tante ramificazioni che è quasi complicato anche capire quali sono le vittime direttamente di questa politica e quali sono, come dire, non dirette, insomma.
Grazie per il doveroso appunto, appunto sulle vittime indirette, se così si può dire, di questa politica turca. Ti ringraziamo molto e insomma sono convinto che ti riavremo prossimamente qua in radio per raccontarci un po' cosa succede in quella fetta di mondo che è il Kurdistan. Grazie.
Grazie, grazie a voi per lo spazio.